15.01 in diretta su Zai Time, martedì 20 febbraio 2024. Con voi in diretta fino alle 16 c'è Riccardo Cotumaccio qui negli studi di Via Nazionale, oggi in regia sia video che audio, in assenza del signor Flo, che abbracciamo con grande affetto. Beh, che dire, quando sono solo mi arriva in soccorso lui, manco fosse un angelo custode. Poi angelo adesso è un parolone. Alla mia destra abbiamo in realtà il diavolo assoluto, il nostro Tommasone Di Pierro.
Sempre con gli ospiti.
Oggi abbiamo anche il pubblico, è vergognoso, esatto. Però fallo, vai.
Basta.
Noi chiediamo scusa ovviamente agli amici presenti sia qui dal vivo, poi li introdurremo anche agli amici su Twitch, conoscono un pochino meglio i nostri amici su Twitch questa tua caratteristica, no?
Esatto.
Questa è la tua sigla, ricordiamo, i Carmina Burana o Fortuna, che rappresenta un po' tutta la tua personalità, no? Se vogliamo, intrisa di male ma anche di grande autorevolezza, questo possiamo dircelo, Tommaso, no?
Esatto, io sono Tommaso, il demone della radio, quello che trasforma in cabaret ogni cosa che tocca, e anche oggi ci aspetta una puntata importantissima. No, scherzi a parte, in realtà sai chi è veramente il demone della radio? Alastor, un personaggio di una serie TV d'animazione che è uscita in questo periodo, che è Azbin Hotel. In realtà mi fa pensare un po' a noi, perché è un personaggio appunto costruito proprio in base proprio alla sua passione per la radio. Lui è un demone che parla con una voce di una vecchia radio anni 50 ed è uno dei demoni dell'inferno che gestisce tutto quanto, e in realtà mi ha fatto pensare un po' a me, a noi, alla radio, al fatto che io sono autoritario e espando il mio maleficio ovunque, quindi sì, mi ci medesimo molto.
Ma come fai ad avere sempre la risposta pronta, carissimo Tommaso?
Non lo so.
Forse sei stato cresciuto da qualcuno qua in radio.
Esatto, sono stato cresciuto dal migliore, che sei tu.
Senti, carissimo Tommaso, allora, prima di entrare nelle tematiche di tutti i giorni, come tu ben sai, io molto spesso indago sulla tua vita personale,
esatto.
No? Tu hai trascorso diversi giorni a Barcellona,
sì.
Possiamo dirlo questo? C'è qualche amante all'ascolto?
No, sono stato a Barcellona per un motivo molto semplice, ovvero che era il mio compleanno e sono andato a festeggiare il mio compleanno con la mia sorella gemella, quindi
giusto,
che non potevo stare lontano da lei, giustamente. Lei si è trasferita in Spagna per fare un dottorato e mesi prima ci siamo detti: no, ma non possiamo passare il compleanno separati l'uno dall'altro, ci vogliamo troppo bene, quindi dobbiamo vederci assolutamente.
Ricordiamo che essendo voi gemelli chiaramente andrete a compiere gli anni lo stesso giorno, questo,
esatto.
Me lo confermi, no?
Esatto.
Ecco, lì a Barcellona come avete festeggiato?
Con le tapas, con la cerveza e poi...
Veramente? Quindi rispettando i luoghi comuni?
Rispettando tutti i luoghi comuni, con la gente che non faceva altro che guardarci in realtà in maniera strana, perché noi abbiamo poi spezzato le candeline del dolce, tutti a guardarci esterrefatti, come a dire: ma come? Ma perché lo fate? No, è una tradizione, noi in Italia spezziamo le candeline per portare la buona suerte, e loro: ah, buona suerte, sì! Quindi
anche
però,
dipingere, esatto. i catalani come dei rincoglioniti, però
no,
scusa.
Ho capito, però pure loro sono un po' chiusi e a volte, non lo so, sono sempre un po' con l'aria mogia, appena gli fai una domanda sulla Spagna: no, noi non siamo monarchici.
Ecco, su questo, bravissimo Tommaso, come tu ben sai, noi collaboriamo con Chiara Colasanti, che da tantissimi anni è un nostro baluardo, oggi agli esteri perché è in Catalogna, è a Barcellona, sì. E lei, insomma, essendo tale ormai, lei è catalana, lei si chiama Italo Catalana su Instagram, è ovviamente a favore dell'indipendenza catalana. Tu come ti poni nei confronti delle indipendenze, Tommaso?
Allora, devo dire, nella storia, nel percorso storico, coloro che si sono posti a favore dell'indipendenza si sono posti a favore di un ideale forse più democratico, perché comunque le rivoluzioni ci hanno insegnato che, da quelle più famose come la rivoluzione francese o un altro, chiedere una repubblica e chiedere una nuova costituzione è sempre stato sinonimo di democrazia. Io credo che ancora oggi le monarchie siano una forma di democrazia un po' anacronistica per i nostri tempi, però ovviamente non è che sono il marcio, non sono il male. Ora non conosco bene le loro richieste, però posso capire che se loro la richiedono forse un motivo ci sarà. Il clima però è sempre quello, loro desiderano proprio essere indipendenti, non si considerano monarchici ma repubblicani, quindi se dobbiamo sostenerli, sosteniamoli, però diciamo che anche lì è una questione di voto. Se in tutti questi anni non si è mai arrivati a questa decisione, sarà perché forse molta parte della gente non lo vuole, quindi anche quella è espressione di democrazia.
Una diplomazia politica impeccabile. Sei pronto per il Parlamento? Potessi scegliere Camera o Senato? politici, che me frega, che
Senato, cambia. Tanto sarò comunque importante.
Quindi. Senato perché è più, ha un sapore più antico, diciamo.
Esatto, ha un sapore più antico.
Questo anche è Tommaso Di Pierro, questa è Zaytime, però atteniamoci alla scaletta, esatto. Altrimenti le nostre donne che ci comandano ci bacchettano.
Esatto.
Quindi come ogni giorno andiamo con il tema del giorno, oggi finalmente spiegato e riportato dal nostro Tommaso Di Pierro. Boys, superstar DJs.
Il tema del giorno riguarda ovviamente il caso Navalny. Appello al presidente russo Vladimir Putin della madre del dissidente russo Alexei Navalny, morto in una colonia penale nei giorni scorsi. Ridatemi il corpo di mio figlio. Lyudmila Navalny ha diffuso un video con un appello a Vladimir Putin perché le sia restituito il corpo del figlio. La madre di Navalny parla all'aperto sotto la neve davanti alla colonia penale IK3 dove il figlio è morto il 16 febbraio. Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova, afferma la donna. Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin, prosegue il messaggio. La soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei venga immediatamente consegnato, in modo che io possa seppellirlo umanamente. Il video si chiude con l'inquadratura della cupola di una chiesa, su cui si erge una croce. Il responsabile della fondazione anticorruzione di Navalny, Ivan Zdanov, ha sottolineato che contemporaneamente è stato presentato a Putin un appello scritto. La Russia intanto non accetta le richieste per un'indagine internazionale sulla morte di Navalny, specie se arrivano da Joseph Borrell. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Pieskov, citato dalla TASS. Alle parole contro Putin, arrivate dalla vedova del dissidente russo morto nei giorni scorsi, Pieskov ha replicato definendole accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo. Sempre parlando della Russia, è ancora avvolta nel mistero la morte del pilota russo Maxim Kuzminov, che l'estate scorsa disertò col proprio elicottero in Ucraina e il cui corpo è stato trovato crivellato di colpi sulla rampa di un garage in Spagna. Le autorità ucraine, che dopo la sua fuga dall'esercito di Vladimir Putin lo avevano messo in sicurezza con la famiglia, nuovi documenti e $500,000 di ricompensa, hanno confermato che il giovane è morto, ma le circostanze restano ancora tutte da chiarire. Il Cremlino intanto dichiara di non avere informazioni sulla morte del disertore. Questa non è una questione che riguarda la presidenza, ha detto il portavoce Pieskov, citato dalle agenzie russe. Kuzminov era un traditore criminale che è diventato un cadavere morale già al momento in cui pianificava il suo delitto sporco e terribile, ha confermato il capitano dell'intelligence russa Sergei Narishink, citato dalla TASS. Kuzminov, lo ricordiamo, è stato il protagonista dell'operazione Sinizia, messa in atto con i servizi militari ucraini il 9 agosto del 2023, dopo una pianificazione di 6 mesi. La prima dal genere della guerra. Le prime indagini, stando ai media spagnoli, si sono concentrate sull'ipotesi di regolamento di conti. La Guardia Civile sta indagando anche su un'auto bruciata trovata poco dopo nella vicina città di El Campillo e se possa essere servita al sicario per fuggire.
Siamoci poi in Lombardia, dove resta oltre i limiti consentiti la concentrazione di polveri sottili. In 9 province, Milano compresa, da oggi sono in vigore le misure antismog di primo livello, come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. Secondo gli ultimi dati disponibili diffusi da ARPA oggi relativi a ieri, il PM10 resta al di sopra dei valori di riferimento e della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Il dato registrato nelle centraline di Milano e provincia va da un minimo di D73 a un massimo di 122, a Monza e Brianza arriva 111, a Como 78, a Lecco 100 e a Varese 94. In base alle misure antismog nei comuni oltre 30.000 abitanti, dalle 7.30 alle 19.30 è vietata la circolazione delle auto benzina fino a Euro 1 e diesel fino a Euro 4 tutti i giorni, mentre nelle abitazioni la temperatura massima è fissata a 19 gradi ed è vietato accendere fuochi all'aperto, utilizzare stufa a legna fino a 3 stelle e in agricoltura spandere liquami, digestati, fanghi di depurazione, fertilizzanti salvo iniezione e interramento immediato. Se la concentrazione degli inquinanti non scenderà per 6 giorni consecutivi, scatteranno le misure antismog di secondo livello. Can't think, can't sleep, can't breathe. Tra l'altro, hai visto anche l'intervista di Beppe Sala, il sindaco di Milano, che ha ridimensionato un po' il tutto.
Sì,
no?
L'ho vista su Instagram, mi è sembrata proprio un modo per lui di sviare dall'argomento, ma è ovvio che doveva dire intervistato così davanti a tutti i giornalisti. Ha cercato di ovviamente prendere tempo, ha cercato di mistificare anche i giornalisti che lavorano e non lo so, di andare contro in realtà i dati, però se i dati sono quelli, giustamente gli ha risposto un giornalista, qualche fondo di verità sicuramente ci sarà, noi ci affidiamo ai dati, ci affidiamo a quelle informazioni per scrivere i nostri pezzi, quindi...
Senti, però sei troppo democristiano ultimamente tu, eh? Cioè,
può darsi.
Se sembra che avete lavori per il Quirinale, ma che è successo, scusami?
Non lo so, mi do un tono, forse, non ne ho idea, cerco di essere professionale al massimo, oggi siamo
solo... Un tempo eri più incisivo, più cattivo, più perfido, perché oggi senti un po' la responsabilità dell'educatore, secondo
esatto.
me. Cioè, la colpa è nostra che stiamo responsabilizzando, stiamo perdendo quella verve che avevi un tempo, vabbè, ci penso io, andiamoci ad ascoltare un pezzo, i Green Day, Warning, tra poco.
It's a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at your head. Don't you talk to stranger. Get your philosophy. Authority. Warning, live without warning.
un tuffo negli ultimi anni 90, i Green Day, primi anni 2000 addirittura credo, devo informarmi meglio. Warning è del 2000 infatti, vabbè sta mollazzo, ma non è che ho sbagliato chissà di quanto. Bentornati in diretta su Zaytime, Riccardo Cotomaccio con voi, con me c'è Tommasone Di Pierro, bentornato Tommaso.
Bentornato, grazie.
Ma stai bene? Tutto bene?
Sì, sì, sto benissimo.
Bene. Oggi abbiamo in studio con noi due giovani talentuosi. In questo momento davanti al microfono ne abbiamo uno, Matteo Verzi, vincitore con il racconto La Commedia Divina e L'Ancella Celeste. Poi andiamo anche da Marta, della menzione speciale giovane riservata ai minorenni del premio letterario L'Avvelenata 2023, concorso letterario nazionale che mira a valorizzare la cultura attraverso l'arte e la scrittura, e ha lo scopo di creare momenti di confronto e di intrecciare reti di connessioni editoriali e artistiche sul territorio. Tra i partner di questa edizione c'è anche ovviamente Radio Zainet, che ha messo in palio nel bando delle interviste riservate alle quattro menzioni speciali giovani. Matteo, benvenuto intanto.
Buongiorno, grazie.
Ecco qua.
Grazie
per questa possibilità.
E fine, finisce qua il nostro incontro.
grazie.
Questo era il premio, insomma, salutare e andarsene. No, in realtà, ciao Matteo, benvenuto.
Grazie.
Senti, allora, noi partiamo sempre da alcune domande molto personali di solito. Cioè, mi dicono Chiara Di Paola e Francesca Barbato, che sono le nostre, possiamo dire, muse ispiratrici, i nostri capi veri, oltre a Lidia Renato, ma ci sono anche Francesca e Chiara, che ci dicono, ma tu vai troppo, ti informi troppo, chiedi troppe cose. No, Matteo, dimmi intanto che scuola frequenti, quali sono i tuoi interessi e dici poi soprattutto tutto come nasce la passione per la scrittura, che non è banale di questi tempi.
Io frequento il quarto anno del liceo Vittorio Gassman di Roma, indirizzo scienze umane. Saluto tutti i miei compagni e professori, come si fa dalla De Filippi. E niente, io sono un appassionato, insomma, un po' di storia, della storia di Roma. Mi piace passeggiare, insomma, per le nostre meraviglie. Dopodiché la mia passione più grande è la legge, tant'è che io dopo la scuola farò la facoltà di giurisprudenza. E allora vi chiederete, come ti è nata sta passione per la scrittura? Perché un giurista che
perché vuoi riscrivere il codice civile.
Esattamente. No, in realtà è andata un po' così, diciamo, guardandomi intorno, quello che mi ispirava, scrivevo, ma soprattutto, diciamo, questi racconti che sono un po' delle parodie, un po' in senso di ammirazione per i grandi poeti che l'hanno scritto. Siccome non li possiamo imitare perché sono i più grandi, come possiamo un po' rendergli onore? Imitandoli, parodiandoli.
Molto bello questo, Tommaso, svegliati, scusami.
No, sono d'accordo, io stavo pensando a delle domande da farti più che altro su quanto riguarda, tu hai appena detto che ami Roma e ami la sua storia, dimmi qual è il tuo imperatore romano preferito a questo punto?
Beh, senza ombra di dubbio è l'unico, il più grande, che è il nostro Traiano.
Ok. Ah, però, aspetta però, perché Traiano?
Beh, Traiano, la Pax Traianea, diciamo, la massima espansione dell'impero, le leggi a favore della popolazione più povera, tutti, diciamo, quello stato sociale un po' ante litteram che ci piace.
Quindi il grande Adriano, che insomma il colto Adriano e del suo ritorno all'ellenismo e alla cultura greca, quello invece ti fa schifo, di la verità.
Assolutamente sì.
No,
ragazzi, ci dobbiamo dissociare anche per rispetto nei confronti degli eredi di Traiano che ci stanno ascoltando sicuramente. No, beh, in tanti dicono Ottaviano Augusto, insomma, come risposta. Però no. È banale.
Ma assolutamente sì, un raccomandato, dai, se non c'era Cesare.
Fermiamoci tutti. Allora, specifichiamo tutto subito. Ottaviano Augusto, secondo Matteo, è un raccomandato. Perché?
Beh, oggettivamente, diciamo, era un ragazzino così che si divertiva a fa politica. Poi un giorno muore Cesare, dice vabbè, gli lascio tutto a te. E allora lui si alza, dice vabbè, già c'ho l'eredità, mi trovo comodo. Quindi, diciamo, ha semplicemente finito quello che aveva iniziato il padre adottivo.
Una visione vergognosa, Matteo.
Ma è così.
Allora, stando a questo ragionamento, anche Platone era un imbecille perché era figlio di Socrate, scusami.
Ma è assolutamente così.
Ma non può essere così. Tommaso, fai qualcosa.
Scusa, Platone è il padre della filosofia occidentale, la Repubblica, noi ci rivolgiamo tutto a lui. Se oggi esiste la democrazia è grazie a Platone. E tu, no, perché Platone è solo figlio di Socrate. Ti
bravo,
ricordo,
Tommaso,
che se noi abbiamo Socrate oggi è perché Platone ha scritto qualcosa, perché Socrate, da bravo ragazzo, no, ma io non scrivo niente, faccio solo le mie lezioncine nel foro.
Una vergogna.
Tu vuoi essere uno scrittore e ti vai a aspirare a Socrate che non ha scritto nulla. No, non va bene.
Ti ricordo che la democrazia se l'è inventata Pericle, non di certo Platone. No, Pericle.
Infatti è stato premiato con l'ostracismo e ostracizzeranno anche me da questa trasmissione se uso termini sbagliati. Quindi oggi andiamoci piano, dobbiamo concentrarci sul tuo racconto perché qui sicuramente stiamo divagando. Allora, vediamo un po'. La commedia divina, la presunzione di andare a toccare Dante. Cioè, ragazzi, qui
tanta
veramente
roba,
tanta roba. Qual è il tuo canto preferito?
Beh, il mio canto preferito forse è uno del forse il primo del Purgatorio.
Ok.
Tra l'ultimo dell'inferno e il primo del Purgatorio, perché segna un po', no, l'uscita dall'inferno, e quindi uscimmo a rivedere le stelle, un po' la speranza ritrovata.
Esatto, perché l'inferno è il regno della sofferenza, mentre il Purgatorio è il regno della fatica. Ti devi fare un mazzo così per arrivare al paradiso. E il tuo racconto, diciamo, rilegge in chiave ironica e farsesca il viaggio di Dante e Virgilio nel Purgatorio, il regno appunto della giustizia e della fatica. Come è nata l'idea del racconto e come mai hai scelto le armi del ridicolo per narrarlo?
Beh, innanzitutto, come accennavo prima, sono un grande appassionato di Dante, il sommo poeta, e sono il sommo poeta e nessuno di noi lo può toccare. Come possiamo un po' toccarlo per rendergli anche omaggio? Andando a prendere la sua opera e parodiandola. Qual è la parte più facile da parodiare? Beh, di certo l'inferno è un po' complicato. Il paradiso forse è un po' troppo, aspiri un po' troppo in alto, allora qual è la parte perfetta? È il Purgatorio, che è un po' la vita di tutti i giorni.
Esatto, praticamente tutta la infatti molti dicono no, ma questa vita è un inferno. Più che dire la vita è un inferno, la vita è un purgatorio, perché devi attraversare tutte le fasi per poterle superare e aspirare a, esattamente, a vedere le stelle. Devo dire, è interessante, purtroppo non lo fanno studiare così bene, almeno a me ai miei tempi non me l'hanno fatto studiare benissimo. Esatto, immaginavo. E la chiave di volta però del tuo racconto è appunto l'uso del dialetto, che conferisce un tono ancora più buffo e divertente al racconto. Ma è stata una decisione ponderata questa del dialetto, o è più frutto del caso? Hai visto che funzionava, oppure al momento l'avevi scritto semplicemente in italiano?
No, è partita subito l'idea del dialetto, perché comunque Dante è toscano, quindi il toscano aulico è il dialetto più bello. Poi c'avevamo Roma, Virgilio, Catone, tutti che parlano un po' così sbiascicati, per dare un tono un po' più divertente ma anche caratteristico, no?
Ok, ora, le varie regioni. Ora ti metto alla prova, che però Virgilio da dove viene?
Si attenzione,
Mantova.
Mamma, non lo freghi, no, Tommaso,
non c'è niente da fare. No, sarebbe stato bello metterti in fallo. Se ti chiedo dove è nato l'imperatore Adriano, questo non lo sai però.
L'imperatore Adriano?
A Tivoli.
No, mi pare, non è spagnolo.
È spagnolo ed è nato a Italica, esatto, che adesso non esiste più, ci sono solo le rovine, però sì, è spagnolo, vabbè, ma io mi faccio forza del fatto che sono stato in Spagna 2 giorni fa e quindi ho fatto un ripassino. Nel racconto la figura di Dante è ovviamente oggetto di scherno, perché ci abbiamo scherzato tutti sul fatto che Dante sviene continuamente nell'inferno. Una cosa un po' comoda anche. E il sommo poeta quindi ne esce fortemente ridicolizzato. Quindi che anche nella Divina Commedia il Dante personaggio, non il Dante autore, il Dante personaggio, seppur involontariamente, risulta occasionalmente comico?
Beh, no, il Dante personaggio è un po' il Dante uno di noi, quello che si trova a fare una cosa più grande di lui, un po' la parabola sempre della nostra vita, una metafora della nostra vita, noi che ci ritroviamo ad affrontare sfide più grandi, ma che comunque ci mettiamo tutto in noi stessi, ci impegniamo per raggiungere un obiettivo poi che è anche più grande di noi, tipo per Dante raggiungere il paradiso, purificarsi, quindi un po' uno di noi, Dante uno di noi, lo riassumo così.
Esatto, no, devo dire, ognuno di noi abbiamo visto un bellissimo documentario, Zainet ha avuto modo anche di recensire il film, che io ti consiglio molto, che è Mirabile Visione Inferno, è un documentario che è stato anche tra poco verrà mandato in onda per il Dante Day, che appunto analizza l'inferno ma ai nostri giorni, mettendo immagini anche dell'industrializzazione o comunque dei peccati odierni, e il racconto è narrato sia da un prete che da una professoressa, per mettere le due anime di Dante, cioè il laicismo e il cattolicesimo insieme. E un'altra domanda che ti volevo fare è appunto l'inventiva riguardante i peccati che ci sono nel purgatorio, perché per ognuno c'è una pena, e vorrei sapere più che altro come ti sono venuti i modi di ridicolizzare queste pene, anche lì quanto c'è voluto per scriverle, se sono stati lampi di genio sul momento e hai detto ecco così lo scrivo, come va.
Allora, tecnicamente sì, ma un po' io scrivo in generale così. Una mattina mi alzo e dico, ah, ma potrei scrivere questo? Mi metto giù e lo scrivo, più o meno va così. Poi ovviamente lo rileggo e la rilettura magari qualche giorno me lo prende. Però di per sé il nucleo centrale è molto immediato. I peccati, diciamo, mi sono ispirato un po' a, come dicevamo prima, la vita quotidiana. Perché se la vita quotidiana è un purgatorio, come reagiscono le persone che... i purganti, diciamo, quelli che si stanno purificando alle avversità, e reagiscono come reagiremo noi, quindi il fumo delle sigarette.
Certo, e il tuo peccato qual è?
Beh, forse sono molto goloso, diciamo così.
Ok, Rick, qual è il tuo peccato?
Ma
pensa a Seven, pensa al grande film con
un thriller incredibile.
Pensa ai 7 peccati capitali. Qual è il tuo peccato capitale?
Citi Seven, dovrei definirmi un assassino per essere all'altezza del film che mi hai citato. E qual è il mio peccato capitale? Mm-hmm. Ma a parte non ricordo neanche bene i 7 che
lussuria, pigrizia. Lussuria, invidia, golosità. Poi c'era è dura, ragazzi.
Forse la
superbia,
la superbia,
so. Superbia, esatto.
Forse la superbia, forse un po' di superbia c'è.
Sì.
No, invidia no, secondo me è veramente stupido essere invidiosi.
No, no, infatti.
Goloso sì, a modo mio tutti noi abbiamo una nostra golosità, esatto. Diciamo.
Non,
no?
Ti ho ancora ringraziato per il dolce napoletano che mi hai lasciato in frigo scorsa settimana, era buonissimo.
Ma io non ho lasciato nessun dolce napoletano.
A me mi hanno detto che me l'avevi portato tu.
Ma era un bignè?
Era un bignè.
Allora sono stato io.
Allora, infatti era buonissimo. Grazie.
Ah, l'hai mangiato quindi alla fine?
Sì, certo.
Bravo. Era un ottimo bignè.
Buonissimo.
Ma non era napoletano, veniva da Guidonia.
Ah, l'hai preso a Guidonia? Non lo so, a me mi hanno detto Tommaso.
Anzi,
una zeppola.
Da Genzano, chiedo scusa.
Da Genzano di Roma.
Vabbè, magari Genzano-Napoli, ma poco, no? Due ore, quant'è?
Sì, può darsi di sì. Comunque, guarda, qui siamo tutti peccatori. Sicuramente ognuno di noi ha il suo peccato, ma come Dante cerchiamo di rivedere le stelle, anche se in realtà, appunto, non è facile di questi tempi, devo dire la verità. Ora però, una domandina ultima che mi è venuta in mente. Questo racconto, ok, l'hai scritto per questo concorso, ma tu scrivi abitualmente, quindi ci sono altri racconti che vorresti presentare in altri concorsi, o ci sono comunque dei racconti che hai nel cassetto e che vorresti scrivere?
Allora sì, io in generale scrivo anche delle poesie ogni tanto, tipo quando visito una città oppure quando succede un accadimento, una ricorrenza, scrivo anche delle poesie, sì. Racconti, beh sì, ce n'è anche un altro nel cassetto che, diciamo, tendenzialmente scrivo un po' comico parodico, però mi piace anche molto il tragico, quindi racconto un po' più tragico che riguarda un po' questo ragazzo che è sempre il classico ragazzo che sembra che la sua vita sia perfetta, ma in realtà poi nasconde tanti disagi che a mano nel corso del racconto lo porteranno a compiere un atto assolutamente inaspettato, ma che poi purtroppo nella cronaca quotidiana può accadere.
Capito.
Non spoilerò troppo.
No, ok. Poeta preferito?
Poeta preferito Ungaretti.
Ok. Ungaretti, il mio è Leopardi, però comunque
immaginavo,
diciamo,
non gliene fregava niente,
non gliene fregava niente,
cioè, saperlo, ma l'ho chiesto
comunque senza tanto lo sai che senza Leopardi non ci sarebbe Ungaretti, è ovvio, così
sì,
come
comunque scusami Matteo, adesso prendo le difese per un attimo di Tommaso, hai davanti un competitor, un uomo di cultura, fai anche tu qualche domanda a lui, abbi pazienza,
illuminami, chiedigli
qualcosa, domande.
Allora, preferisci l'antica Grecia o l'antica Roma?
Devo dire che l'antica Roma ci sono nato e vissuto e la viviamo tutti i giorni qui continuamente, però certo c'è da dire che anche l'antica Grecia è un mondo ricco di fascino per la sua storia, però sì, ti dico, guarda, se dovessi andare a preferire direi l'antica Roma solo perché ci sono nato e vissuto e fa parte della mia vita quotidiana.
Ah, non me l'aspettavo assolutamente, quando mi hai citato Adriano ho detto calla, questo è un grecista.
No, devo dire sicuro, può darsi che sia anche quello, però per motivi di andiamo in giro, vediamo rovine romane, andiamo a Frascati, vediamo cose, mangiamo la porchetta.
Oh, no, la Roma, porchetta è importante.
La porchetta è importante, se la mangiava anche Augusto, che è un raccomandato. Esattamente.
Io posso soltanto benedire il Signore, anzi la cultura che mi ha regalato questo scambio incredibile. Eccola, questo è un grecista, questo è un momento che io incornicerò proprio nella mia vita. Cioè, spero di non dimenticarlo mai. Io pretendo che Matteo venga qua una volta al mese per confrontarsi puntualmente con Tommaso sui vostri miglioramenti letterari.
Esatto,
con enorme piacere.
Piuttosto giovani, Tommaso avrà massimo 18 anni, quanti ne hai?
Io ne devo fare 18, sì, quest'anno.
Perfetto. Tommaso ne ha 44, questo è un altro discorso. Però anche lui avrà modo di migliorare. Quindi io voglio un vostro confronto, manco fossimo al Costanzo Show.
Esatto.
Chi dei due è più Carmelo Bene dei due?
Beh, me lo dicono un po' a me come parlo.
Beh, ma è meraviglioso, ma questa ecco, è favolosa.
Allora questa sera devi andare, che c'è la serata dedicata al Maurizio Costanzo Show, che è stasera con Maria Di Filippi, e non lo so, sulla Mediaset, programma da non perdere.
Sulla Mediaset. Ma dove siamo? All'89, ma dove siamo finiti, ragazzi? Ma cosa sta succedendo qua?
Vabbè, una grande serata dedicata a Maurizio Costanzo, così te la puoi guardare, non so se parleranno di greci e romani come facciamo noi, ma insomma
eccala, questo è un grecista. Matteo, resta con noi, break musicale, Red Hot Chili Peppers, Falling Into Grace, tra poco. With you, I'm falling into good. Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
All aboard, stitching time, get yours, got mine, in a minute.
Bentornati in diretta su Zaytime, le 15.34, che momento di cultura incredibile che abbiamo vissuto qua grazie al nostro Matteo, vincitore del premio L'Avvelenata, ma non è l'unico. One to one, tocca alla nostra seconda ospite. Chi è Tommaso?
Allora, abbiamo con noi Marta Percuoco, che ha scritto un racconto molto interessante, ovvero L'Ancella Celeste. Ciao Marta!
Buongiorno a tutti.
Marta, vedo la preoccupazione nei tuoi occhi, eh?
Leggermente, sì.
L'avresti mai detto, interverrò in radio un domani?
Ma in realtà no, cioè è già tanto che sia uscita la camera mia, quindi...
No, sicuramente può essere destabilizzata, è la prima volta come lo è stato per me. Come ha detto Riccardo, io anche quando sono arrivato qui ero più un pulcino spaesato, però poi mi sono trovato molto bene. Adesso davanti al microfono diciamo che faccio sempre finta di avere un palco e di essere uno showman, però non ti preoccupare. Qui ti faremo sentire a casa. Allora, raccontaci un po' di te, raccontaci come Matteo, di che scuola frequenti, quali sono i tuoi interessi e come è nata la tua passione per la scrittura.
Allora, io vado al liceo Massimo D'Azeglio di Torino, liceo classico, e in realtà soltanto di recente mi sono avvicinata di più al mondo della lettura e della scrittura, perché ho iniziato soprattutto da qualche anno a leggere parecchio e a scrivere anche, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto fanfiction, dei libri che mi piacciono. Però già quando ero molto piccola a volte leggevo soprattutto mitologia, infatti mi è sempre piaciuta la mitologia greca, e ogni tanto scrivevo soprattutto per la scuola, però era carino, mi piaceva.
Devo dire, anche io da piccolo leggevo la mitologia, sempre appassionato del mito di Perseo, di Teseo e di tanti vari altri racconti, la creazione del mondo, Crono, eccetera, quindi anche io grande fan, devo dire, della mitologia, così come delle fanfiction, devo dire, interessate anche delle normalissime graphic novel, però anche le fanfiction hanno il loro perché. Allora, il tuo racconto, appunto, L'Ancella Celeste, parla di Isabella di Castiglia, ma Isabella di Castiglia che parla direttamente a noi dall'aldilà e diciamo che si confessa davanti a un suo pubblico. Isabella, detta la cattolica, racconta la sua vita, i suoi rimpianti e denuncia tutte le sue colpe. Perché hai scelto di far confessare questa figura storica e qual è il ritratto che volevi dipingere di lei? Ti sei immedesimata in qualche modo nella sua figura?
Allora, in quel momento stavamo studiando quel periodo storico a scuola e contemporaneamente ho pensato che mi sarebbe piaciuto comunque approfondire un personaggio storico, e ho anche pensato il fatto che comunque anche in passato avevo studiato questo personaggio, però in diverse occasioni, e non diceva mai molto. Parlava di questa regina che aveva unito il regno di Castiglia e il regno di Aragona, però, e da un'altra parte parlava invece di lei che aveva aiutato Colombo, però non davano mai un quadro più specifico. Quindi ho pensato, ma perché non approfondire questo personaggio dando il suo punto di vista, però raccontarlo in qualche modo dopo la sua vita, anche perché non avrebbe avuto gli strumenti, date anche le condizioni storiche, la sua educazione, per avere una visione più come la nostra, perché ovviamente non, tante cose non le poteva sapere. Quindi ho pensato proprio di farlo dopo, magari molti secoli dopo, lei che ripensava e avendo conosciuto delle persone che avevano degli altri strumenti per valutare la sua vita, appunto fare un'analisi di altro tipo.
Perfetto, no, infatti far parlare una figura storica a distanza di secoli gli fa rendere conto anche dei suoi errori e anche dei suoi successi. Comunque, la frase che mi è piaciuta di più del tuo racconto è: in fondo cos'è l'umanità se non il risultato di situazioni storiche e culturali che ne formano il pensiero? Questa frase, almeno secondo me, però sembra assolvere i peccati di Isabella, appunto colei che insieme al marito Ferdinando d'Aragona ha istituito l'Inquisizione spagnola, di cui ora nell'aldilà sembra pentirsi. Sembra però un gesto comodo, in fondo sì, lei si è guadagnata il paradiso, è al sicuro tra le braccia dell'eternità, però credi quindi che sia una figura storica positiva, o che comunque nonostante gli errori commessi si sia redenta a tal punto, come succede nel fine del tuo racconto, di trovarsi tra le braccia di Dio e di essere appunto nel paradiso, o quantomeno si è redenta a tal punto da essere accolta da Dio nella finzione letteraria? Poi nella realtà nessuno lo può sapere, ma vorrei un tuo pensiero su questo.
Siamo sicuri che lei sia veramente in paradiso? È lei quella che pensa che quello sia il paradiso? Ma se pensiamo per esempio a Harry Potter, quando incontra Silente,
sì,
lui vede questa luce bianca, ma non ci viene detto che quello comunque è il paradiso. Lei dal suo punto di vista le è sempre stato, ha sempre saputo che l'inferno era un posto comunque dove uno è tormentato, dove ci sono i diavoli, ci sono tutte queste punizioni classiche. Magari quello, e lei vedendo questa luce bianca pensa che sia in paradiso. Magari è solo il nulla, magari non è niente. E forse la sua punizione consiste proprio nel ripensare alle sue colpe, arrovellarsi e proprio avere anche la consapevolezza di aver sbagliato e non poter più tornare indietro, perché certe cose sicuramente hanno segnato anche la storia. E magari lei può capire che ha sbagliato, però non poter fare più niente, e di lei rimarrà sempre quel ricordo e non potrà più riscattarsi.
È interessante, devo dire, non me ne ero accorto di questa cosa. Devo dire, dal racconto ci sono, ma può scatenarsi il dubbio, però è interessante che possa essere così un profondo nulla, un vuoto, un silenzio assoluto in cui lei è protagonista. Ma al di là delle sue colpe storiche, comunque sembra assurgere a figura rivoluzionaria per l'epoca, perché è libera di potersi scegliere il marito da sola e di accordare appunto poi il proprio assenso a Colombo. Quindi diresti che è anche una figura protofemminista?
Allora, non credo che si possa definire così, perché è abbastanza anacronistico, anche perché lei ha dovuto lottare per stare con Ferdinando d'Aragona, però comunque ha dovuto rinunciare alla possibilità di gestire tutto il regno di Castiglia, perché è consapevole che se avessero unito i regni di Castiglia e di Aragona avrebbero potuto essere più forti, avrebbero potuto comunque unire il paese almeno in una gran parte. Però in questo modo ha rinunciato comunque alla sua indipendenza, al governare da sola, quindi in qualche modo anche lei ha dovuto mettere il potere nelle mani del marito, quindi non mi sembra una figura che possa essere femminista in qualche modo.
Ho capito, diciamo che dal tuo racconto almeno a me questo mi dava un'impressione, però sicuramente sì, è una figura che ha dovuto lottare, però era ancora presto per poterla definire una figura. Sai qual è una figura molto protofemminista interessante? Cristina di Svezia. Ecco, dovresti andare a vedere un po' la storia della regina Cristina di Svezia e andare un po' a informarti su di lei, vedere se ne può uscire fuori un raccontino prima che arrivi Matteo e distruggi. Matteo, tu sai chi è Cristina di Svezia, oppure sai solo tutto dell'impero romano?
Purtroppo è la seconda. Intanto ciao a tutti, a volte ritornano. E no, di Cristina di Svezia mi manca Illuminami Tu.
Bene, allora vorrà dire che vi formerete entrambi, farete una lotta per capire chi scrive meglio un racconto su di lei, che è una figura, devo dire, qui a Roma c'è l'Accademia Cristina di Svezia ed è una figura che a Roma qui ha rivestito parecchio importanza. Ragazzi, volevamo fare questo ultimo talk con voi due e per riflettere un po' anche su com'è stata questa esperienza all'interno di un concorso, che cosa ha significato per voi partecipare, cioè che cosa vi ha spinto, anche se è stato un atto di coraggio da parte vostra, se magari in futuro vorrete rifarlo. Dimmi di prima tu, Marta, vai.
Allora, io sono venuta a conoscenza di questo concorso perché tramite una professoressa che mi ha fatto conoscere la mia dottoressa. Infatti, per varie ragioni io devo andare a frequentare dei dottori e lei mi ha fatto conoscere questa professoressa di latino e greco che mi ha chiesto di mandarle dei racconti e io ho provato e lei mi ha allora detto: ma allora perché non provi a partecipare a questo concorso? E allora ho detto: proviamoci, ok? Però non mi sarei mai aspettata comunque di arrivare da nessuna parte, infatti per me è stata una bella sorpresa.
E devo dire, per me è anche stata una bella sorpresa leggere il tuo racconto, perché si vede già una grande maturità nella scrittura anche in un racconto così breve, poi ovviamente le cose possono anche essere più ampliate, però quando ti estranei da te stessa o da te stesso se sei un autore e parli di figure che sono lontane da te, riesce meglio. Questa è anche la lezione di Calvino, che dice: bisogna estranearsi da ciò che è l'autore per andare a concentrarsi sul personaggio, quindi in questo caso come è successo con Isabella di Castiglia. E dimmi tu, Matteo, invece la tua opinione su questo concorso e se ne rivorrai fare altri.
Allora, in verità è la seconda volta che partecipo a un concorso letterario con l'Avvelenata. Anche la scorsa edizione ho vinto sempre la categoria giovani con un racconto, diciamo, che parlava un po' di una situazione un po' bizzarra e impossibile, ossia un ritorno alla vita per una notte di Raffaello, perché l'ho scritto in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello, quindi diciamo il senso era un po' quello. E sì, riparteciperei con grande piacere, perché comunque sono delle belle iniziative che permettono anche un po' di confrontarsi, di mettersi alla prova.
Bene, il prossimo racconto la voglio su la notte in cui Caravaggio commise l'omicidio e scappò per andare a Malta, quindi voglio tutte le sensazioni su Caravaggio che va a parte e scappa via, quindi perché devo dire è interessante questa cosa su Raffaello. Io purtroppo non conosco così bene il pittore, vedete, conosciamo i suoi quadri più sensazionali, anche qui se uno va alla Galleria Borghese se li può gustare, ma sulla sua figura di vita di uomo sicuramente le persone magari non lo conoscono così tanto, o come gli altri pittori che non conoscono, che sono figure così tormentate. Comunque, ragazzi, vi ringrazio di essere venuti qui oggi, è stato bellissimo parlare con voi, è stato bellissimo esplorare i vostri racconti, vi ringraziamo della partecipazione e Zainet sarà lieto di avervi ancora con noi quando vorrete qui nei nostri studi.
Grazie a voi.
Grazie. Y'all checking in just to get it blessed, y'all. Hard to leave when it's picturesque and find a form that's free to roam. Where you come from, where you going? Where you come from, where you going? Do it all.
Break musicale per noi, l'ultimo di oggi lo lancia Matteo, una scelta di Matteo.
Ed eccoci qua con una, come l'ho definita adesso, una cosa di Venditti in modo terribile, il nostro grande cantautore romano, Alta Marea.
Sigarette mai spente sulla radio che parla. che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più. Sei dentro di me come l'alta marea che scompare e riappare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo
di Antonello Venditti, questa è la sua Alta Marea, ma adesso basta con il romanticismo, andiamo con il nostro Tommasone Di Pierro. nostra rubrica sul cinema. Bentornato Tommaso. Quali sono le nuove uscite di questa settimana?
Allora, per la nuova puntata di Once Upon a Time in Zaytime abbiamo diverse uscite cinematografiche. Tutti i film escono il 19 febbraio, rigorosamente di giovedì. Abbiamo Sound of Freedom, il canto della libertà. Tratto da una storia vera, il film racconta la storia di Tim Ballard, ex agente federale divenuto un vigilante. Dopo aver salvato un bambino da alcuni trafficanti di esseri umani in America Latina, scopre che la sorella di lui è ancora prigioniera di questi ultimi nella giungla colombiana e decide di partire per salvare sia lei che gli altri bambini rapiti. In uscita anche Bob Marley One Love, la vita, la carriera del grande, grandissimo cantante giamaicano Bob Marley, icona imprescindibile della musica del Novecento e del reggaeton, oltre che importante messaggero di pace e attivista per le lotte razziali. Altro grande film in uscita, candidato all'Oscar al miglior film straniero di quest'anno, La zona di interesse. Il cielo è sereno, il clima è tenue, il fiume scorre lento e calmo in una natura placida e benevola. In una villetta di campagna, una famiglia composta da madre, padre e cinque figli conduce con tranquillità la propria resistenza a ridosso delle mura del campo di concentramento di Auschwitz. Qui Rudolf Hobb, primo comandante del campo, sembra condurre un'esistenza ordinaria, comune a tutte le altre, svolgendo con scrupolosità ed efficienza il suo compito di sterminatore della razza ebraica. Un semplice lavoro per lui, così come per gli altri gerarchi razzisti, la banalità del mare pura e semplice. In uscita anche Night Swim, il nuovo film horror targato Blumhouse, che racconta la storia di Ray Waller, ex giocatore di baseball, affetto da una malattia degenerativa, che si trasferisce con la sua famiglia in una nuova casa dotata di giardino con piscina, un comfort che gli permette di effettuare le sue sessioni quotidiane di fisioterapia. Ma sarà proprio quella piscina a scatenare un orrore per tanti anni sopito che tormenterà lui e la sua famiglia. Uscite cinematografiche questa settimana, ma anche tante uscite per le piattaforme streaming. Abbiamo Constellation dal 21 febbraio su Apple TV Plus. Joe è un astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro avvenuto nello spazio, per poi scoprire che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. Chissà se riuscirà a recuperare quanto ha perduto. In uscita invece dal 22 febbraio su Netflix Avatar, la leggenda di Aang, adattamento live action dell'omonima serie d'animazione. La serie è ambientata in un mondo immaginario diviso in quattro nazioni in guerra tra loro da un secolo, corrispondenti ai quattro elementi principali: acqua, aria, terra e fuoco. Il giovane Aang è un avatar, un dodicenne capace di controllare i poteri di tutti e quattro gli elementi, e insieme alla sua banda di nemici dovrà riportare giustizia e armonia nel riappacificare le quattro nazioni. E in ultimo, dal 23 febbraio su Prime Video, Il secondo miglior ospedale della galassia, una nuova serie animata per adulti e pronta a conquistare appunto la galassia. Protagonisti di questa serie TV sono la dottoressa Sleech e la dottoressa Clark, due aliene migliori amiche e chirurghe di fama intergalattica, in lotta contro parassiti mangiatori di ansia, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo.
Tommasone, il cinema è condivisione, anche scoperta dei gusti altrui, quindi insomma coinvolgiamo i nostri ragazzi.
Esatto, proprio l'altro giorno ci sono stati i BAFTA, c'era Michael J. Fox che ha segnato il miglior film e ha detto: il cinema ti può cambiare la giornata, ma ti può cambiare anche la vita, per come è successo anche a lui. Ecco, Michael J. Fox, ragazzi, siete fan della trilogia di Ritorno al Futuro? Ditemi di sì.
Sì,
sì, quello no, è un sì, non è molto sembra, convinto, no. L'hai visti?
Sì, sì, li ho visti, okay. Proprio ieri sera su Italia 1 mi pare che lo davano.
Tutti e tre proprio l'hai visti ieri sera, com'è possibile, scusami?
No, no, solo il secondo.
Solo il secondo, da alcuni ritenuto il migliore, il secondo?
Io non sono d'accordo, il primo fu una grande novità e forse fu proprio per questo a decretarne lo status di cult. Il secondo è molto bello, è molto interessante, ma il primo è inarrivabile, devo dire la verità. Marta, tu hai un genere cinematografico preferito? Fantascienza, western, fantasy?
Fantasy sì, mi piace molto. Okay. Poi non seguo tantissimo i film, però sì.
Qual è un film fantasy che proprio ti fa volare, che lo guardi e dici wow, è il mio preferito?
Boh, non lo so, perché in realtà è da un po' che non ho trovato un film che mi è piaciuto in realtà.
Ok, sicuramente, vabbè, prima parlavamo in radio di Harry Potter, purtroppo non volevo parlarne, Matteo, perché so che tu purtroppo non sei un fan, ma siccome parliamo di passione Harry Potter, dici a questo punto, Marta, qual è il tuo preferito, quali pensi che sia il migliore a livello cinematografico?
È da un po' che non li guardo, lo ammetto, però in generale i primi film erano belli, mi dicono anche che sono forse quelli che seguono più i libri, perché poi molti dicono che si perdono un po', però sono interessanti.
Sì, sono indubbiamente più fedeli, anche perché la storia è agli inizi, quindi essere fedeli era anche un pochino più semplice, no? Poi Chris Columbus ha fatto un prodotto per bambini, questo va detto, eravamo noi quei bambini, no? Specialmente la mia generazione. Poi effettivamente andando più in là con la storia, che si complica e si impreziosisce anche di molti particolari, i libri, anzi i film, prendono un po' le distanze dai libri, come spesso accade anche nelle trasposizioni letterarie. Alcuni detestano per esempio il filone di David Yates, no? Praticamente tutti i film dal Calice di Fuoco in poi, secondo alcuni non rispecchierebbero minimamente l'atmosfera dei libri. Visto che non sono fan, non te l'ho mai chiesto, però il tuo film preferito di Harry Potter, film, non libro?
Allora, sicuramente Il prigioniero di Azkaban, perché devo dire è stato costruito magnificamente, sia a livello di fotografia che a livello di regia. Lì i personaggi cambiano e poi tutti concordano su questa cosa: l'Harry Potter, proprio l'Harry personaggio del prigioniero di Azkaban nel film, è quello più fedele ai libri, sempre sbarazzino che va in giro esattamente come era James Potter, con quest'aria un po' anche strafottente, però di buon
tuo
cuore.
Tuo padre era
esattamente la citazione, una delle citazioni migliori fatte da Piton, esatto. E ragazzi, voi quanto spesso andate al cinema? È un appuntamento per voi importante, anche di socialità con gli amici, oppure semplicemente non ve ne può fregare di meno?
Beh, opterei per la seconda, perché comunque la qualità del prodotto cinematografico, diciamo, è un po' calante negli ultimi periodi, perché un po' trito e ritrito, sempre un po' le solite storie, molto fantascientifico, horror, insomma, si alternano. Io non sono un appassionato, quindi direi un po' di no.
Ok, tu Marta?
Io ogni tanto, quando vedo che è uscito un film particolarmente interessante o comunque che sembra bello, magari uso questa scusa per dire a qualche mia amica di uscire, oppure vado da sola, però è più bello andare con le amiche.
Ok.
Io, carissimo Tommaso, essendo noi in chiusura, adesso farò un gesto simbolico. No? Tu hai chiesto quante volte andate in sala, io chiedo quante volte leggete i giornali, i quotidiani. Vi capita mai, essendo voi vincitori di un premio letterario, di sfogliare un quotidiano? Vi è mai capitato?
Sì, assolutamente sì, sia in forma cartacea, ovviamente soprattutto in forma digitale, proprio per l'accessibilità del contenuto è molto più semplice, però anche in forma cartacea, e diciamo preferisco però il formato digitale.
E io, in segno di possiamo dire eredità letteraria, esatto, lascio i miei giornali di oggi a Marta e Matteo. Consegnali tu, carissimo Tommaso.
Vai ragazzi.
Attenzione, chi si prende il Corriere e chi il Foglio, vediamo. Uno è un giornale di opinione, l'altro è molto più equilibrato, devo dire. Quindi scegliete voi anche in base ai vostri caratteri.
Vediamo, ragazzi, esatto, scegliete.
Io direi
voi.
Il Foglio a Matteo e il Corriere a Marta.
Vai.
Grazie.
Okay.
Siete pronti? Allora, la missione è di leggerli. Oggi dedicategli un'ora, leggete i quotidiani e poi la prossima volta che verrete qua, mi auguro presto, ci direte che cosa ne pensate.
Matteo, ti interrogherò, perché ormai la sfida è tra noi due.
Esatto, assolutamente.
Sì, sì, buono.
Io ringrazio Matteo e Marta di essere stati qua oggi nostri ospiti, è stato veramente un onore conoscervi e sentirvi chiacchierare con noi, con Tommaso, è stato veramente un grandissimo momento di condivisione e di questo vi ringrazio tantissimo. Ringrazio anche Amelia, insomma, che oggi è stata qua con noi, nostra ospite, non si è fatta sentire, non si è fatta vedere, però è stata ben presente e lo è anche nelle vite dei nostri ragazzi, quindi vi aspettiamo presto, Matteo e Marta.
Grazie mille a voi per l'opportunità.
Grazie davvero.
E poi un grazie gigantesco a Tommasone, che esatto, è sempre qua, ormai sempre più leader massimo di questa trasmissione.
Esatto, sempre più l'Augusto di questa trasmissione.
Senti, vuoi lasciarci...
Raccomandato.
Sì, ecco, raccomandato. Vuoi lasciarci con un messaggio democratico, Tommaso?
Con un messaggio democratico? Sì. Vediamo che posso dire.
Giustamente.
Visto che si stanno per avvicinare i vostri 18 anni, si sta per avvicinare il vostro momento più importante. Ragazzi, andate a votare perché serve a questo paese. Quindi.
Ah, impeccabile anche in chiusura, grazie a Tommaso. L'appuntamento con ZaiTime è domani sempre alle ore 15, sempre con Riccardo Cotumaccio, qui sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Buon pomeriggio a tutti, ciao.